Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Il vicepresidente del Consiglio italiano Matteo Salvini è stato assolto nel processo legato al blocco della nave Open Arms. Nell'agosto 2019 l'imbarcazione gestita dalla ONG spagnola aveva chiesto all'Italia un porto dove attraccare dopo aver tratto in salvo 147 migranti. Solo dopo 19 giorni il procuratore di Agrigento sbloccò la situazione e fece sbarcare la nave a Lampedusa. Salvini si era opposto in virtù dei decreti sicurezza che erano stati introdotti e da lì scattò l'inchiesta che ipotizzava reati di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio, conclusosi con una assoluzione in quanto il fatto non sussiste. Ne parliamo oggi con il nostro corrispondente da Roma, il giornalista Carlo Fusi. Carlo, buonasera e ben ritrovato qui su SBS.
Ciao, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Carlo, quindi per Salvini è arrivata una soluzione piena o, come l'ha descritta il suo avvocato Giulia Bongiorno, senza se e senza ma? Quali sono state le principali reazioni, a partire naturalmente da quella del diretto interessato?
Beh, il diretto interessato naturalmente ha esultato, ha detto è un grande successo per la Lega, per il governo, per l'Italia. È un po' sullo stesso registro, anche se con qualche tono meno enfatico, come era immaginabile. Sono state le reazioni sia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che degli alleati italiani, degli alleati di governo, italiani di Forza Italia e altri. E effettivamente è una sentenza che in qualche misura è clamorosa, perché assolve Salvini come se il processo non dovesse essere proprio, non si doveva proprio fare. Bisogna attendere naturalmente le motivazioni della sentenza per avere qualche idea più chiara, però insomma diciamo l'idea che una scelta politica di un governo condivisibile o meno, criticabile anche aspramente, però sia una scelta politica e che quindi la giustizia non possa sindacare una scelta politica, non ci possono essere invasioni di campo dell'un potere nei confronti dell'altro, beh questo insomma diciamo è, non vorrei dire una novità, però certamente è un paletto importante, come sappiamo tutti, perché lo scontro tra magistratura e politica ormai è una specie di guerra di 30 anni come quella del 600 che riguarda l'Italia dalla fine della Prima Repubblica ad oggi. Che cosa comporta tutto questo? Adesso dal punto di vista tecnico, ripeto, ci saranno le motivazioni della sentenza. Dal punto di vista politico ovviamente toglie, se vogliamo, a Salvini l'aureola del martire che avrebbe guadagnato se fosse stato condannato, e pone una questione politica nel rapporto tra il vicepremier, il ministro dei trasporti e la presidente del Consiglio, perché Salvini, che come ricordiamo all'epoca dei fatti della Open Arms era ministro dell'interno, beh insomma diciamo rivendica la possibilità di tornare a quell'incarico e di sono cadute tutte le preclusioni, quindi insomma non è detto che io non possa, magari non subito, però non possa ritornare a fare quel mestiere che facevo sia nel governo giallo-verde.
Scusami Carlo, proprio su questa speranza è intervenuta la Presidente del Consiglio Meloni, che questo ritorno l'ha escluso, dicendo appunto dal vertice in Lapponia in cui si trovava abbiamo già un ottimo Ministro dell'Interno e quindi di fatto ha congelato questa possibilità per il momento, però c'è a questo punto l'impressione, come dicevi tu, forse che Salvini da una parte e anche la Lega possano chiedere di più all'interno della coalizione di governo.
La questione del Ministero del Viminale è naturalmente diciamo il cappello di un problema più complessivo dei rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia, tra Salvini e la Meloni e tra Salvini e anche Tajani. Insomma, diciamo, sappiamo che ci sono fortissime tensioni dentro la maggioranza e certamente questa sentenza dà più forza alla voce di Salvini. Il riferimento della Meloni è un riferimento importante, perché non solo dice che il posto è già occupato e quindi insomma non si può immaginare di avere due ministri o di cacciare quello che c'è, ma dice che il lavoro di Piantedosi è ottimo, e ricordiamo che Piantedosi fu una scelta proprio di Salvini, cioè proprio della Lega, quindi insomma diciamo come a dire beh l'avete scelto voi, adesso insomma non è che potete cambiare idea così facilmente, quindi insomma diciamo è una maniera da parte della Meloni di rivendicare il fatto che lei, la Presidente del Consiglio, che lei coordina l'attività del governo e quindi insomma i ministri devono rispondere a lei, è lei che decide, come tutti i Presidenti del Consiglio quando ricevono l'incarico decidono loro la lista di ministri insieme col Presidente della Repubblica, E tuttavia questa dimensione di Salvini, che vuole, anche perché Salvini, non dimentichiamo, ha qualche problema all'interno della Lega, i risultati poco brillanti delle ultime elezioni non l'hanno favorito, e beh, insomma, ribadisce il fatto che Salvini vorrà giocarsi questa carta anche non solo nel tema dei rapporti di forza al governo, ma anche sul tema più specifico delle riforme, perché poi una delle cose che ha detto Salvini è stata proprio: bene, adesso a questo punto andiamo avanti con l'acceleratore sulla riforma della giustizia, sulla separazione delle carriere. Da questo punto di vista ha ottenuto anche un importante endorsement proprio dal ministro della giustizia, che nell'intervista di oggi, Carlo Nordio, dice appunto: adesso la giustizia, la riforma della giustizia, la separazione delle carriere, che è il totem di questo governo, del governo di centrodestra, beh, può trovare applicazione e soluzione e il via libera parlamentare nei prossimi mesi.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con il nostro corrispondente da Roma, il giornalista Carlo Fusi. Carlo, cambiamo ora argomento e andiamo ad altro, alle preoccupazioni per la sicurezza, anche alla luce di quanto è avvenuto alcuni giorni fa a Magdeburgo, dove sono morte 5 persone in una sparatoria ai mercatini di Natale. Quali sono i riflessi di questo, di quanto è accaduto ora in Italia, dove di mercatini certo ce ne sono molti, ma anche tante altre occasioni di affollamento in questi giorni, e non solo, c'è anche il grande evento in arrivo nel 2025 con il Giubileo a Roma.
Infatti, Massimiliano, è proprio questo il punto, cioè il Giubileo. È ovvio che l'attentato di Magdeburgo ovviamente getta di nuovo l'ombra del terrorismo in Europa, l'ombra non tanto del terrorismo islamico, che poi questo terrorista, questo medico psichiatra a saudita, insomma, diciamo, è una figura un po' particolare, però insomma, diciamo, la possibilità che ci sia una recrudescenza e un allarme per possibili attentati nelle capitali europee ovviamente è stata rilanciata da questo ennesimo efferato fatto di sangue. In Italia c'è il Giubileo e quindi bisogna, nelle intenzioni del governo, rafforzare tutto quante quelle misure che servono a prevenire, a mettere in sicurezza il paese, i turisti, i pellegrini che verranno. Ci sono stati oggi 2 riunioni, sempre da parte del ministro Piantedosi, che come vediamo ritorna nelle questioni tecnico-politiche, che ha riunito al Viminale sia il Comitato per l'Antiterrorismo che quello per l'Ordine Pubblico, proprio per lanciare un nuovo rinforzato appello e un invito alle strutture di sicurezza a vigilare perché ci sia il massimo di controllo sui mercatini e sui prossimi arrivi per il Giubileo. Non dimentichiamo che tra poche ore praticamente il Papa aprirà la Porta Santa, quindi insomma darà ufficialmente inizio al Giubileo, quindi in Piazza San Pietro certamente ci sarà una nutrita schiera di agenti per garantire la sicurezza. In generale circa 700 sono stati mobilitati per questo evento, ma anche, e qui Piantedosi è stato esplicito, anche nel controllo di tutte quelle manifestazioni che non riguardano le grandi capitali, ma il tessuto diffuso del paese, perché da noi la tradizione del Natale è una tradizione naturalmente molto sentita, i mercatini sono diffusissimi in tutto il paese, quindi bisogna aprire bene gli occhi perché non ci siano non tanto infiltrazioni terroristiche quanto, ha detto Piantedosi, tentativi di emulazione, e quindi insomma bisogna vigilare ancora di più rispetto a quella che era già una situazione sotto osservazione.
In conclusione, Carlo, nel nostro precedente intervento di alcuni giorni fa abbiamo parlato della legge di bilancio del 2025 che nella giornata di oggi dovrebbe arrivare al Senato, il suo percorso concludersi proprio durante questa settimana, come si prevede quindi questo percorso natalizio della misura?
Ma ormai, diciamo, le tensioni dovrebbero essere state tutte quante sedate, quindi la realtà è che il voto finale è previsto per il 28, il passaggio al Senato della manovra sarà sostanzialmente una ratifica di cose già decise alla Camera, e questo è un copione che si ripete ormai da anni, indipendentemente dal colore politico dei governi, e cioè una sorta di monocameralismo di fatto, per cui solo un'assemblea esamina la manovra e l'altra poi non c'è tempo, non è il tempo di poterla ridiscutere, riesaminare e eventualmente modificare, e quindi insomma dà un via libera che è diciamo poco più di un atto formale. Questo perché se per caso il Senato dovesse modificare la manovra, allora quelle modifiche dovrebbero tornare alla Camera, il rischio è che non si riesca ad approvarla entro il 31 dicembre, quindi si traderebbe il via libera all'esercizio provvisorio, che è una cosa che non succede da 30, 40, dai tempi del governo Goria, se non ricordo male. Quindi insomma, diciamo, ecco, non ci sono ormai questioni politiche che possano essere riaperte. È una manovra che ha ottenuto il plauso dell'Europa perché non scassa i conti come qualcuno poteva temere, però tuttavia proprio le ristrettezze di bilancio fanno sì che non sia neanche una manovra particolarmente innovativa. Insomma, ci sono misure che tengono conto delle compatibilità economiche e quindi, insomma, diciamo da questo punto di vista ci sono tanti scontenti, ma tutti capiscono che più di questo non si può fare, come ha spiegato bene il ministro Giorgetti, quindi ci sarà il via libera e i conti poi si faranno all'inizio del 2025, perché poi lì bisognerà capire come le nuove regole europee potranno essere introdotte nei singoli, nella gestione dei singoli paesi, e in particolare, e questo è il capitolo forse più scottante, quello che riguarda le spese militari, dopo che Trump ha detto che i paesi europei devono concorrere per il 5% del loro bilancio, l'Italia all'1,5%, quindi basta capire quanto è complicata la questione.
E per oggi è tutto, grazie davvero a Carlo Fusi. Carlo, una buona serata e a risentirci presto.
Grazie, a risentirci, e nel frattempo tanti auguri di buon Natale.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.